Volevo dire che comincio notando, osservando che non c'è pace nel campo della gestione. E quando nel 2001 è uscita la legge 149, dopo una famosa rincorsa della maggioranza di allora, all'opposizione di allora, che andava penalizzando le adozioni più semplici, io speravo che si fosse raggiunta, non dico la pace completa, ma quantomeno una situazione di sufficiente stabilità. Anche perché la legge 149 è ancora da applicare nella sua parte più innovativa, della quale tutti dobbiamo parlare bene, ma della quale non abbiamo ancora provato poi gli effetti concreti. E invece questa pace non c'era assolutamente, perché sono passati appena 5 anni da allora, 5 anni e qualche mese dall'entrata in vigore parziale della 149, e noi ci troviamo con 15 disegni di legge e proposte di legge che sono stati presentati nella legislatura 14esima appena conclusa. Allora è evidente che siccome la legislatura è finita, tutti quei 15 disegni di legge che io non mi impiango sono decaduti. Però sono anche evidenti due cose: intanto che qualcuno, speriamo meno possibile, possa essere ripresentato. E poi è anche da tenere presente che dietro a ogni disegno di legge, per quanto bislacco e balzano possa sembrare, c'è sempre una spinta che viene dall'opinione pubblica, da una parte quantomeno dell'elettorato, che è indicativa di tendenze e di desideri quali essi siano. Quindi, anche se un esame analitico dei disegni di legge non è nelle mie intenzioni e sarebbe del tutto direi superfluo, non mi è sembrato superfluo invece una valutazione delle linee di tendenza che da questi processi emergono per collocare poi le varie proposte, buone e cattive che siano, in un quadro di insieme che ne permetta una valutazione ragionata. Perché è evidente che i primi neonati di cui abbiamo dichiarato, abbiamo io e alcuni colleghi presenti, dichiarato lo stato di adottabilità nel 1967-68, ormai possono essere diventati non, perché sono passate due generazioni da quando è stata approvata la legge cosiddetta dell'adozione speciale, che costituisce ancora, sia pure dopo molto cannoneggiamento, la rocca sulla quale noi fondiamo il nostro lavoro. E allora, se sono passati 40 anni, se sono passate due generazioni, è giusto che noi ragioniamo con mente libera e serena della eventuale opportunità di aggiustare il tiro su alcuni aspetti, di restaurare altre situazioni che sono invece, diciamo, in poco equilibrio, e di rinforzare, se è necessario, quelli che ci sembrano i punti fondamentali. Pensate, nel 1967 non c'era la legge sul divorzio, non c'era ancora il nuovo diritto di famiglia, il limito a questo, sono passati 40 anni. Bene, allora io vorrei dividere la mia esposizione in due parti. Una prima parte dove riferisco di quelle che a me sembrano le linee di tendenza più significative, astenendomi per questo momento dal commentare. Una seconda parte dove invece vorrei dire la mia, e quindi esprimere le mie opinioni personali e come tale soggetto a critica, su quelle che sono le linee di tendenza che mi sono osservato più significative. E ora comincio con la disposizione delle tendenze, e comincio parlando dell'adozione internazionale. Qui la tendenza è molto evidente: renderla sempre più facile. E l'argomento che ci porta a sostegno di questo è un argomento molto facile: i bambini stranieri, i paesi poveri, i paesi che sono guerra, capitalismo, sono numerosissimi. se non ci si offre qualcosa per noi, tanto più che c'è una quantità di domande. E allora noi vediamo dei disegni di legge provenienti da iniziative estremamente qualificate e quindi tanto più importanti, due ne abbiamo in particolare, uno che era stato presentato dal Ministro del Pari Opportunità Betti Giacomo e un altro niente meno che dalla Presidente della Commissione di Camerale Infanzia, Curianica e Patacini, che dicono che nell'attuale disciplina della dottrina internazionale, così come la legge del 98 l'ha regolata, ci sono alcuni aspetti di criticità. E qual è l'aspetto di criticità che si nota? Il fatto che la dottrina internazionale è stata regolata e disciplinata non solamente nell'interesse dei minori. Invece, secondo questa linea tendenza, essa deve essere disciplinata anche nell'interesse delle famiglie disponibili ad accoglierlo, così testualmente la relazione antidiscriminatoria prestigiata. E per poter dare una risposta positiva alle molte istanze, appunto, è necessario rendere semplice e libero il percorso. Così, per semplificare la procedura, si propone l'abolizione dell'inchiesta sociale, sostituita con un'autorelazione redatta dagli stessi aspiranti adottanti, e altri propongono addirittura come rimedio il silenzio assenso. Vale a dire, se il Tribunale per i minorenni non dovesse rispondere entro 6 mesi e mezzo alla domanda di idoneità, la coppia è ritenuta idonea nei limiti in cui essa stessa ha presentato l'inchiesta. E questo è il disegno di legge del 34-86. Sempre nel campo della relazione internazionale vediamo poi farsi spazio la tendenza a favorire o ad ammettere l'adozione da parte di una persona sola. A questo proposito la Corte Costituzionale, con una ordinanza interpretativa di rigetto del luglio dello scorso anno, ha allargato notevolmente le maniche. Infatti ha ritenuto sbagliata dal punto di vista costituzionale l'interpretazione che volesse limitare la possibilità di accesso all'adozione internazionale a casi contemplati dalla lettera A dell'articolo 44. E adesso, se l'articolo 44 è applicabile in questo campo, così come risulta dall'articolo 31,2, deve essere applicabile a tutte le fattispecie che prevede e non soltanto a quella della lettera A che riguarda, ricordo i lavori preparatori, il caso del parente degli emigrati che sono morti. In altre parole, quella sezione fu introdotta perché si diceva va bene, ma se a un certo momento i profili emigrati in Argentina muoiono tutti e rimane il nipotino solo, per che motivo noi parenti che siamo rimasti in Italia non dobbiamo poterne chiedere l'adozione? E così si introduce quella norma che la Corte Costituzionale ritiene di carattere generale, applicabile quindi anche ai casi in cui non è possibile un affidamento per lui. E dunque, in questo modo, ha allargato lo spazio anche all'adozione da parte della persona sola. È una decisione che è stata affrontata con molto favore, forse con troppo favore, perché dal punto di vista giuridico pone degli ulteriori interrogativi a cui la Corte si guarda bene da dare risposta, non ultimo quello degli effetti, legittimanti o meno. E comunque sì, è una decisione che ha indubbiamente un peso molto rilevante sull'interpretazione futura di quella norma. Tuttavia non lascia ancora spazio pieno all'adozione da parte del singolo, perché sarebbe comunque un'adozione fatta ai sensi dell'articolo 44 e dunque potrebbe essere inteso come adozione necessariamente non legittima. Ma non mi dilungo perché l'argomento è direi troppo tecnico, io metterei una relazione solo su questo. Un'altra tendenza significativa emerge in materia di affidamento familiare, che si cerca di allargare anche oltre confine. e la spinta in questa direzione è stata dai soggiorni climatici temporanei che hanno raggiunto in Italia dimensioni tali dal punto di vista quantitativo da rendere necessaria una regolamentazione. E la proposta che viene fatta, la proposta che viene contenuta in due disegni di legge di iniziativa degli stessi autorevolissimi parlamentari o membri governativi citati prima, è quella di estendere a 2 anni prorogabili la durata del soggiorno temporaneo, modellandolo sulla falsa riga dell'ordinamento familiare nazionale e rendendolo applicabile a, cito, i minori residenti nello Stato estero privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, collocati o meno in istituto di assistenza, allora si è accertato che non è possibile procedere ad un affidamento familiare nei loro stati di appartenenza. Perdurando la difficoltà della famiglia d'origine, l'affidamento, secondo questa proposta, dovrebbe trasformarsi in adozione. E il nuovo istituto dovrebbe sopperire anche alle esigenze di accoglienza temporanea dovute a cataclismi naturali. Era l'epoca dello tsunami e noi italiani evidentemente ci ritenevamo capaci di risolvere anche quel problema. In materia di adozione nazionale, ormai raggiunto dalla 149 l'obiettivo di allargare i limiti di età degli aspiranti genitori adottivi, o meglio direi di eliminarli, emerge con evidenza sempre maggiore la spinta ad ammettere all'adozione legittimante la persona sola, che vi ho già fatto cenno, e la coppia non coniugata. Sono due tendenze, di tutto rispetto, che vanno esaminate, ripeto, con serenità e con attenzione, tanto più che emergono da disegni di legge provenienti da entrambi gli schieramenti. C'è stato un disegno di legge di Iannucci di Forza Italia e uno di Bellillo, che credo fosse Corsia, di non so quale, di quale partito specificamente, ma certamente delle persone. A proposito della coppia non coniugata, va ricordato che l'ordinamento, sia pure particolarmente, sta facendo spazio. E qui menziono l'articolo 5 della legge sulla riproduzione medicalmente assistita, in base al quale possono accedere alle tecniche di riproduzione assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi. E l'articolo 6 della stessa legge stabilisce nel comma 1 che alla coppia che richiede la protezione medicalmente assistita debba essere prospettata come alternativa la possibilità di procedure di adozione o di affidamento. E siccome la coppia che può chiedere la protezione medicamente assistita può non essere coniugata, la legge dice che queste proposte vanno fatte anche alla coppia non coniugata. D'altra parte, anche la recentissima legge 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso stabilisce che le stesse disposizioni si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli genitori non coniugati. Sarà dunque difficile per il legislatore della 15ª legislatura appena iniziata evitare il problema che emerge sempre di più dell'adozione da parte della coppia di fatto. Personalmente noto che se a questa soluzione si dovesse arrivare sarebbe pregiudiziale una regolamentazione della coppia di fatto, altrimenti mi sembrerebbe un po' difficile rispettare il principio della bigenitorialità, ma il tema si allarga. Per quanto riguarda la persona sola, ho già accennato al discorso della relazione internazionale. Anche questo problema però nella questione nazionale è emerso con forza, tanto che ci sono state diverse iniziative parlamentari trasversali anche queste, che però non sono arrivate a dare. E queste che ho accennato fin qua riguardano questioni vecchie, semplicemente vengono riproposte con intensità maggiore in funzione dei cambiamenti dei modelli familiari che nel frattempo ci sono andati verificando. l'adozione da parte della persona sola è un tema che è emerso più volte, adesso viene posto con più forza, così come il tema dell'adozione da parte della famiglia di coppia non coniugata. Ci sono però delle tendenze nuove che sono meritevoli di attenzione. E a me sembra che tra queste tendenze nuove quella emergente possa essere costituita dalla ricerca di forme di adozione che non interrompono i legami del minore adottato col suo ambiente familiare di origine. È noto che l'adozione legittimante nacque 40 anni fa in Italia, un pochino prima in altri paesi europei, proprio dall'esigenza di dare una stabilità, una definitività al nuovo status del bambino adottato e per voler rassicurare completamente il bambino adottato e i genitori adottanti dal rischio di un ritorno sulla scena della famiglia d'origine e di un allontanamento del bambino adottato. Il caso Novak, che si verificò in Francia negli anni 50, dove la ricomparsa dei genitori naturali determinò l'allontanamento dell'adottato dopo molti anni di adozione, è il caso che ha dato origine a tutto il vasto movimento che si è poi concluso con l'adozione legittimante che interrompe i rapporti con il passato. Bene, questo punto è un punto che attualmente viene messo in discussione. Ricordo la parentesi che è una delle conseguenze dello schema classico di adozione legittimante è quella del superamento del vincolo del sangue e della convinta proclamazione che si diventa genitori non tanto attraverso un fenomeno biologico quanto attraverso un rapporto affettivo. Da qui il passo a considerare l'adozione come una seconda nascita del mondo medico e tutto il movimento si è sviluppato su questi concetti. Di norma, quindi, i rapporti giuridici vengono interrotti, di norma, cioè per legge, e di norma, ma per prassi, vengono interrotti anche le relazioni interpersonali, anche se ci sono numerose decisioni che queste relazioni interpersonali mantengono nei limiti in cui l'interesse del minore lo esige. Una delle prime decisioni che ho trovato risale agli anni 80 e sono comunque citate qui in questa mia breve relazione, che peraltro non ha la pretesa di citare qui. Bene, questo quadro tradizionale appare in via di trasformazione. Le ragioni possono essere diverse. Una, a mio parere, va individuata, ma credo di regnare di un'analisi di equivoco approfondita, nel diffondersi della riproduzione medicalmente assistita e nella esigenza quindi di avere certezze maggiori per quanto riguarda le proprie origini. Certo, questa esigenza non nascerebbe né nasce dalla legge italiana, ma da quelle legislazioni, da quelle prassi che prevedono il donatore minore. È chiaro che questo è motivo di sconcerto, può essere motivo di ansia e aumenta quindi questo bisogno di conoscere le radici. Come aumenta il bisogno di conoscere le radici del progresso scientifico e la possibilità di curare numerose patologie conoscendo le analisi familiari. Biologica. Bene, questa situazione ha dato origine a un disegno di legge di iniziativa parlamentare, il numero 5724 della Camera, anch'esso scaduto con la fine della quarta legislatura, presentato dall'opposizione di allora e quindi dalla attuale maggioranza, il quale ha recepito la nuova tendenza, giustificandola con la difficoltà di dare risposte efficaci alle cosiddette zone grigie dell'abbandono. Nella relazione al disegno di legge si fa riferimento all'indagine parlamentare sull'adozione, notando che da questa indagine è emersa l'esistenza di zone grigie, in realtà non c'era bisogno di indagine parlamentare. Ognuno di noi giudici minori li conosce perfettamente quale sia il problema e quale difficoltà possono presentarsi. E dunque, le zone grigie sono quelle situazioni nelle quali la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento nelle capacità della famiglia, salvo renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno curato dai servizi sociali. Ora, a me stupisce questo punto di partenza, perché se noi guardiamo le massime della Corte Suprema di Cassazione, vediamo che a questi presupposti consegue una dichiarazione di autonomia. Ferma restando la possibilità, là dove sia indispensabile mantenere un collegamento tra il minore adottato e qualche figura significativa sulla famiglia d'origine, ferma restando la possibilità di permettere questo collegamento che la legge non tiene. Bene, sul presupposto che queste situazioni di zona grigia non sono contemplate dalla legge, e a me sembra un presupposto del tutto sbagliato, si ipotizza una dichiarazione di semi-abbandono permanente, una specie di denutrizione affettiva, un bambino macilento dal punto di vista affettivo, e si prende atto di questa denutrizione e si dice bene, non è possibile modificare. E allora questa dichiarazione di semi-abbandono permanente dovrebbe essere fatta dal Tribunale per i minorenni dopo aver accertata la situazione di grave e continua insufficienza a rispondere ai bisogni del minore da parte dei genitori o dei parenti venuti a provvedere, oppure nei cui confronti questi pongano in essere in maniera reiterata e continua un rapporto lesivo e gravemente pregiudizievole, cosa volete di più? I presentatori non bastano, parlano di zona grigia. E pur in presenza di una relazione interpersonale che nell'interesse dei minori non può essere totalmente interna, ho già detto che la legge lo consente. Bene, la dichiarazione di semiabbandono permanente sarebbe poi seguita da un affidamento preadottivo contenente la regolamentazione dei rapporti con la famiglia d'origine, possibile anche adesso. Trascorso un anno dall'affidamento, viene dichiarata l'adozione legittimante aperta, che altro non è che l'adozione legittimante che prevede il mantenimento dei rapporti, che già è possibile. E viene dichiarata come un provvedimento in cui sono previsti e disciplinati quei rapporti. È la scoperta dell'acqua calda. Qualora intervengano fatti pregiudizievoli per il minore, può essere ordinata l'interruzione dei rapporti e l'adozione aperta può essere trasformata in adozione chiusa. Oltre a questa linea della dichiarazione di semiabbandono, si prevede poi un'ipotesi in cui il semiabbandono permanente è presunto. E quando è così? Quando, disposto l'affidamento familiare, alla scadenza del termine prorogato e riprorogato, risulti del tutto impossibile, il rientro del minore nella famiglia di origine, per le ragioni indicate nel primo comma, e quelle che ho letto prima. La zona grigia, la denutrizione affettiva, però, in tal caso senza necessità di previa dichiarazione di semiabbandono, il minore in affidamento può essere adottato dagli affidatari con gli effetti e col procedimento dell'adozione in casi particolari. Questa adozione è chiamata mite. Ora, tra parentesi, la forza delle parole, la forza delle immagini in un mondo televisivo è dirompente, e la forza di suggestione che ha questo obiettivo in sé, che presuppone dall'altra parte qualcosa di crudele, di cattivo, è enorme e di per sé stessa gravemente confusiva. Comunque, prendiamone atto, così dice il disegno di legge. Come l'adozione aperta, l'adozione mite non interrompe i rapporti personali e giuridici con la famiglia di origine e decorso un anno può essere trasformata in adozione legittimante nell'esclusivo interesse di origine. Ora, c'è un aspetto di questa normativa, di questa proposta di normativa, che incide notevolmente su tutto il meccanismo dell'affidamento familiare, che ne risulta modificato in modo rilevante, perché si ipotizza una fascia di casi dove è prevedibile che un affidamento familiare sarebbe destinato a durare a tempo indeterminato, essendo elevato il rischio del perdurare dell'indovinità della famiglia originaria alla scadenza della fine. E allora per tale ipotesi, che spetterebbe al servizio individuale, si prevede un apposito percorso, il servizio locale, anche in caso di genitori consenzienti, dovrebbe astenersi dal disporre l'affidamento, segnalare il caso al procuratore per i minorenni al fine dell'apertura di un procedimento civile ai sensi del 333, e niente di nuovo, nell'ambito del quale chiedere un affidamento familiare del minore. In pari tempo lo stesso servizio dovrebbe permettere al tribunale restante delle coppie o dei singoli disponibili ad accogliere un affidamento familiare al minore e ad impegnarsi a chiedere l'adozione nei sensi del 44 lettera T, adozione in caso particolare, e quindi non sarebbe altro che una riproposizione di norme già esistenti, in caso di suo impossibile rientro in famiglia alla scadenza del termine. Questa è la panoramica delle linee di tendenza emergenti. Qualche parola di commento. Prima di tutto, l'adozione internazionale. A me pare evidente il forte bisogno di genitorialità conseguente alla contrazione delle nascite e al basso numero di minori abbandonati in Italia. Ma in tal modo, allargando in questa maniera i limiti dell'adozione internazionale, noi la trasformeremo in un rimedio di fertilità e alla sterilità. E la spinta alla ricerca del figlio ad ogni costo farà emergere una insofferenza dei controlli e delle regole che d'altra parte trovano già una significativa espressione nella proposta di abolire l'intervento dei servizi sociali. Certo, si dice che stanno calando le adozioni internazionali, sì, ma non è un fenomeno solo italiano. Stanno calando perché i paesi d'origine poi si apprezzano di più o addirittura chiudono le frontiere perché sono impressionati dalla incapacità e impossibilità di controllare il mercato dei bambini. Stanno calando perché ormai i casi facili vengono risolti in loro e i casi difficili vengono portati all'estero. E dunque le sollecitazioni a facilitare il percorso, a mio parere, sono rischiose, pericolose e confusive. Per quanto riguarda l'affidamento familiare, l'affidamento familiare internazionale mi sembra francamente l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Il nostro paese, dopo oltre 20 anni dalla legge del 1983, non è stato ancora capace di applicare in maniera diffusa e tecnicamente corretta l'affidamento familiare internazionale. I casi di affidamento familiare nazionale sono pochi, le famiglie disponibili si orientano preferibilmente verso altre forme di aiuto. La possibilità di allungare a 2 anni la permanenza in Italia del minore in affidamento non farà altro che aumentare le radici e aumentare il dolore quando quelle radici dovranno essere strappate. Sono profondamente convinto che ogni forma di affidamento familiare internazionale sia una scelta sbagliata, quando ancora non riusciamo ad applicare l'affidamento ai nostri bambini. Un discorso un po' più lungo merita il tema dell'adozione aperta e di quella cosiddetta mite. Se non si può negare l'esistenza di queste zone grigie, che ben conoscono tutti i giudici minorili, la soluzione prospettata dalla teoria inglese che ho commentato appare per un verso superflua, in quanto già possibile con le norme attuali, e per l'altro verso dannosa. Il disegno di legge sembra infatti ignorare non solamente la giurisprudenza ricordata di ciò, ma anche l'articolo 16 della legge sulla questione, il quale impone al tribunale, nel momento stesso in cui dichiara che non ci sono tutti i requisiti per dichiarare l'abbandono, impone al tribunale di applicare l'articolo 333 e 330, che dà ampia possibilità di provvedere alla protezione dei minori in maniera adeguata. Inoltre, mi pare inutile e confusiva la dichiarazione di semi-abbandono. Quella difficoltà di individuare i confini, da un lato rispetto alla dichiarazione del testamento, dall'altro rispetto ai provvedimenti sulla potestà territoriale che ho appena citato. La giurisprudenza offre ampio materiale per una scelta militare e la costruzione di una terza categoria intermedia, anche del tutto fittizia, non farebbe altro di complicare ulteriormente. Non meno superflua e rischiosa mi pare la nozione di semi-abbandono presunto che il disegno di legge ha introdotto. Dare al servizio sociale, che deve occuparsi di protezione del minore, la competenza di mettere una prognosi infausta sull'esito di un affidamento familiare, a me sembra un'ottima maniera per deresponsabilizzare e quindi frenando sulla strada degli affidamenti difficili. E quindi frenando sulla strada dell'impegno a recuperare la famiglia d'origine e le sue funzioni, perché tanto l'affidamento familiare non riuscirà a concludersi così in famiglia. È una partenza perdente, è una partenza sbagliata, è una partenza che presuppone o l'inesistenza o l'incapacità tecnica, professionale dei servizi ad affrontare correttamente il tema della famiglia. Se poi si pensa che si ipotizza anche la possibilità di utilizzare coppie che hanno chiesto o intendono chiedere un'adozione e di utilizzarle per un affidamento a rischio, io sono ancora più preoccupato. L'atteggiamento della coppia che desidera un figlio ha una connotazione molto precisa. L'atteggiamento di una coppia che si offre per un affidamento familiare ne ha una di segno tutto diverso. Quello però anche che mi fa paura è la costruzione di un percorso di affidamento familiare alternativo a quello previsto dall'articolo 4, e cioè un affidamento familiare dove il servizio ottenuto il consenso, formulato un progetto, presenta il tutto al giudice federale, il quale deve valutare in sede giudiziaria se quel progetto è corretto, se è conforme all'interesse del minore, o se invece quella proposta di affidamento è sbagliata e copre o una inefficienza dei servizi e della politica locale del sociale a sostenere la famiglia e quindi a lasciare il figlio con i suoi genitori, o invece un impegno su una fine sul recupero della famiglia stessa. E dunque io sono preoccupato per gli effetti che potrebbe avere una simile proposta di legge se dovesse essere presentata e peggio ancora approvata. Già oggi, quando alla scadenza il ritorno del minore si dovesse rivelare impossibile, già oggi, senza bisogno alcuno di modifiche legislative, il Tribunale per i minorenni può accogliere una domanda di adozione in caso particolare o anche di adozione legittimante dove nel frattempo fosse subentrato uno stato di abbandono. E lo può fare, l'adozione in casi particolari, sia quando vi sia il consenso dei genitori del minore, sia quando questo consenso non vi sia, ai sensi dell'articolo 46. E avvio a conclusione. È noto che non appare in alcun modo vincolante quell'impegno che si vorrebbe far prendere agli affidatari a trasformare l'affidamento in adozione ove le cose dovessero andare male. È un impegno che giuridicamente non ha nessun peso E se c'è bisogno di questo impegno, significa che la coppia non è stata scelta correttamente, perché non ha chiaro le sue idee, non ha chiaro le sue disponibilità, ha delle riserve. La coppia affidataria che al termine del periodo di affidamento non ce la fa più, deve porsi altri interrogativi, deve farsi chiedere se è stata sostenuta, se ha avuto un impegno di collaborazione con la famiglia d'origine, se i servizi hanno fatto intorno a loro, perché altrimenti noi troviamo un rimedio che è peggiore. Bene, ho detto che comunque il tempo trascorso, le due generazioni trascorse, impongono un esame sereno della materia. Problemi come l'adozione da parte della persona sola e da parte della coppia di fatto non potranno essere elusi in questa legislatura. E dovranno essere dominati con serietà e con attenzione. Però io credo che in questa ricerca del nuovo noi non dobbiamo andare a creare un supermercato dell'adozione, dato che uno può scegliere dal banco quella che più gli confà, l'adozione permanente o l'adozione intermittente, l'adozione a distanza o l'adozione vicina, l'adozione pendolare o l'adozione stabile, l'adozione crudele o l'adozione mista, no. Qui c'è l'interesse del minore che va avanti. E ci potranno essere casi in cui il bambino ha bisogno di avere rapporti con una figura significativa precedente e casi in cui il minore ha bisogno e diritto di non vedere più nessuno di quelli che lo hanno abbandonato. E questo chi lo deve decidere? Lo deve decidere un giudice minorile formato e preparato. Perché non succeda più che dopo 20 mesi di affidamento il bambino venga dato a un'altra coppia che piace di più. È successo, da non poco, non da poco. Perché non succeda più che gli affidamenti vengano fatti senza sapere neanche da che parte comincia. Il problema psicologico del minore deve essere provvisoriamente collocato in un'altra famiglia. E quindi formazione del giudice minorile. Perché non succeda più che le sezioni minorenni delle corti d'appello siano incompetenti professionalmente e modifichino decisioni prese da un giudice che conosce il suo mestiere. Adesso è così. Il giudice superiore non sa niente di questa materia e diventa il giudice delle decisioni del giudice di primo grado. Perché non succeda più che nei servizi incompetenti o inesistenti non segnalino nemmeno gli affidamenti familiari al giudice superiore. Perché non succeda più che il giudice tutelare ci sia solo sulla carta, perché non succeda più che regioni dove ancora sono molte centinaia i bambini in istituto e ancora più centinaia i posti disponibili per bambini in istituto si vadano a perdere dietro soluzioni che non risolvono nulla e che anziché tutelare il diritto del minore non fanno altro che tutelare la ricerca di una via più comoda degli adulti davanti a questa materia.